mezza fatta un quartino, ma dalla destra ammazza che toppa. Annina era scetta e modesta, lasciatemi fare. Vedi le foglie, vedi la luna, vedi le case, e chi l'ha mai vista con sto occhi mi viene da cantare. Lasciami verde e vado un'altra, stasera cocco niente da fare. E poi sono vecchia, c'ho 30 anni, ermono ancora e lo hai da guardare. Mamma mia, luci che vedo qua attorno, le vie delle staccio mi pare come del giorno di un'altra città. Che staria fa sfarfallare, va via amoretto e fa la tenda, stasera godo la libertà, spara il guzzetto e torna a casa che mamma tua te sta aspettando. Mi sono preso la doppa.
Buonasera, buonasera e benvenuti al quarto appuntamento con Live Pop nell'auditorium Demetrio Stratos qui a Radio Popolare. Questa sera è una serata dedicata a Pierpaolo Pasolini e siccome l'argomento è sterminato, richiederebbe un intero palinsesto, questa sera cercheremo di viaggiare un po' attraverso le geografie di Pierpaolo Pasolini. Lo faremo con una serie di ospiti che sono già qua sul palco del nostro auditorium che vado a presentarvi, partendo da Camilla Barbarito, musicista che è accompagnata al chitarco, che sa il signore che cos'è, ma poi ce lo spiegherà lui, deve essere uno strumento di sua invenzione, accompagnato al chitarco da Enrico Allorto. Interpreterà un paio di canzoni scritte da Pasolini, perché tra le tante attività di Pasolini, regista, poeta, calciatore, c'era anche quello di compositore di canzoni. Gianni Biondillo, architetto e scrittore, autore di Pasolini, il corpo della città, che sarà un po' la nostra Lonely Planet questa sera. Non so se è offensivo per Gianni averla definito così, ma mi è venuta, chiedo venia. E poi abbiamo Luigi Cannillo, poeta, saggista, traduttore, questa sera nelle vesti di Giorgio Albertazzi, cioè nel senso che declama.
Lettore.
Beh, Giorgio Albertazzi, cioè era meglio della Lonely Planet di Biondillo, cioè ero salito. Paolo Mazzari, conduttore di Percorsi Perversi, che è la trasmissione di poesie qui a Radio Popolare, che anche lui dialogherà con noi. E poi abbiamo un ospite romano che si collegherà con noi telefonicamente, e quando arriverà il suo turno poi andremo a presentarlo. Io direi di partire da Gianni, che come abbiamo detto è l'autore di Pasolini, il corpo della città. In sede di presentazione abbiamo detto Gianni Biondillo, architetto e scrittore, tutti lo conosciamo per i suoi romanzi, però sul biglietto da visita lui ci ha scritto anche architetto, e in questo lavoro hai cacciato fuori anche gli studi di architettura.
Sì, non ho il biglietto da visita, ma va bene così. Va bene, sono un vero snob, quindi non... Sì, ho cacciato fuori gli studi, come dire, la mia passione per Pasolini. Tra l'altro nasce, come racconto nell'introduzione di questo libro, che è solo l'introduzione, la parte, come dire, personale. L'amore per Pasolini viene da molto lontano, viene addirittura da credo proprio dalle superiori, cioè il primo, una delle tante mattine in cui ho marinato la scuola, ho bigiato la scuola, mi sono rifugiato in una libreria, ho trovato quella micragnosa sezione di poesia che c'è sempre nelle librerie italiane, c'era un piccolo volumetto edizione economica Garzanti, color verde, era Le ceneri di Gramsci di Pasolini, e lì sono caduto in amore, insomma l'ho preso e ce l'ho ancora ed è il libro che mi ha introdotto a questa opera appunto mastodontica, come stavi dicendo tu, di Pierpaolo Pasolini. Quando mi sono iscritto al Politecnico, ho fatto architettura, studiavo architettura, sentivo che mi mancava qualcosa, questi studi molto, molto puntuti, molto scientifici, l'urbanistica, il territorio, la città, tutte, però era sempre vista dall'alto la città, era sempre vista sulle piante, era una città topografica, non era una città umana. Pasolini era in qualche modo la mia patente, il mio modo di entrare dentro la città attraverso le persone, attraverso il paesaggio umano. Per chi, i miei 24 lettori lo sanno, insomma io sono cresciuto a Quartogiaro, per chi come me era vissuto in una periferia estrema di Milano, leggere un autore che raccontava delle periferie di Roma è stato il modo migliore per attraversare, come dire, i miei 20 anni con un maestro che ormai era lontanissimo nel tempo e negli anni, ma che mi era molto vicino. Ora basta parlare di me, che non mi piace, parliamo di Pierpaolo.
Parliamo di Pierpaolo, un artista che è difficile collocare da un punto di vista geografico in un luogo, perché non ha una casa fissa, ne ha tante, non nel senso che era un ricco palazzinaro che aveva palazzi dappertutto, però sappiamo tutti che è nato a Bologna, l'infanzia vissuta in Friuli, poi il periodo romano e poi una casa a Balenga che si è andato a cercare in un luogo
in provincia di Viterbo,
nel Lazio, quasi al confine con l'Umbria. Ecco, venendo a scegliamone uno di questi periodi, quello romano, e dal libro di Gianni leggo: Roma è per Pasolini al contempo la più bella e la più brutta città d'Italia, la più accogliente e la più drammatica, la più ricca e la più miserabile. Ecco, era tante cose a Roma, no? A Roma c'era arrivato perché in Friuli aveva avuto dei problemi da una parte e dall'altra perché il Friuli, secondo lui, aveva perso quella verginità, l'attaccamento alle proprie radici, che è quello che lui ha sempre cercato. A Roma?
Allora, sai, la storia di Pasolini, come accennavi tu, è la storia di un uomo senza lingua e senza casa, che sembra strano perché uno associa subito Pasolini appunto al Friuli, il friulano, come il suo primo libro di poesie era in friulano. Lui è friulano? No, per niente. Lui era nato a Bologna, se vedete le sue interviste che si trovano in giro anche sull'internet, ha proprio questa cadenza melodiosa, bolognese, molto pacata. Tra l'altro diceva cose durissime con una lingua appunto acuminata, ma sempre con una voce dolcissima. Figlio di una friulana e di un romagnolo, quindi non parlavano neanche dialetto in casa, insomma, il dialetto se l'è conquistato nel desiderio disperato di trovare la lingua dove abitare e anche una casa dove abitare, perché appunto tutta la sua vita è un continuo trasloco per questioni che hanno a che fare con la sua storia familiare, con il padre che militare cambiava continuamente sede e si portava dietro la famiglia, e appunto lui ha cercato di radicarsi nel Friuli come luogo mitico in fondo dell'adolescenza e della giovinezza, ma soltanto mitico perché lui ci andava d'estate sostanzialmente, fino a quando intorno ai 20 anni, appunto con l'8 settembre eccetera, resta, fa il periodo della guerra in Friuli, apre una scuola, un'accademia di lingua furlana, fa tutte queste cose qui, appunto come accennavi tu prima, Claudio, la sua storia personale irrompe, cioè c'è uno scandalo sostanzialmente in Friuli, ed è il primo dei 30 e passa processi che lui ha avuto durante tutta la sua vita, alcuni talmente surreali che sembrano inventati da una mente perversa. Cioè uno di questi era che un benzinaio ha detto, qui siamo già a Roma, che un benzinaio ha detto che lui aveva cercato di rapinarlo con una pistola con dei proiettili d'argento, cose di questo tipo, insomma. Cioè ormai Pasolini, oppure ogni volta che usciva un film subito veniva bloccato, censurato, vilipendio alle religioni di Stato, tutta una vita di processi infiniti. questo scandalo che accade in Friuli, che distrugge in qualche modo l'onorabilità della famiglia Pasolini secondo la mentalità piccolo borghese fascista del padre, fa sì che Pasolini scappa, proprio è una fuga, lo dichiara, e va a Roma e si porta dietro la madre, l'unica donna che ha veramente profondamente e intimamente amato, e vive in una condizione, proprio nelle cenere di Gramsci lo racconta, povero come un gatto del Colosseo, no? Che faceva avanti e indietro, 2 ore ad andare, 2 ore a tornare, per andare a insegnare in una scuola che stava dall'altra parte di Roma. Roma è una città smisurata, e quindi quando dico 2 ore non è un modo di dire, insomma, 2 ore immaginatevi all'epoca. E quindi in questa continua avvicinarsi alla città di Roma, appunto, la cosa interessante è che lui si avvicina non partendo dal centro, non partendo dal centro storico, quello in qualche modo che conosciamo tutti, ma proprio partendo da una borgata. E il suo sguardo è sempre questo: parte da una periferia, parte da un margine e cerca nella marginalità un'autenticità, quella appunto che sentiva aver perduto, che era quella dei contadini friulani. Ecco perché Roma gli si presenta così, no? Completamente nuda ai suoi occhi, e bellissima e orrenda insieme. Bellissima perché è innegabile, Roma è una città che ha 2000-3000 anni di storia ed è tutta depositata lì, ma allo stesso tempo era anche un luogo di baracche, di quasi di capanne, di gente che viveva per strada in borgate completamente abusive, inventate dal nulla, senza minimi servizi igienici. Allora in questo trovava l'orrore, il desiderio di emancipare questo sottoproletariato, aiutarlo. Ma la storia di Pasolini è una storia che col passare dei suoi anni cambia anche le sue posizioni nei confronti dell'amatissima Roma, del popolo romano, fino a che diventa Epino, in qualche modo simbolo di tutta la nazione italiana, di tutto il popolo italiano, fino a sentirne quasi una lontananza. Cioè più si allontana la purezza del popolo da lui, che si lascia corrompere dal capitalismo, dal consumismo per essere più precisi, più lui cerca di fuggire da questa città che aveva tanto amato negli anni 50, quando c'era arrivato ancora ragazzo.
Esatto, e infatti per lo stesso motivo per cui aveva lasciato il Friuli, poi avrà quei film che tutti conosciamo girati nel Terzo Mondo, perché quello poteva essere forse il luogo ancora puro. Ma facciamo un rewind e da Roma andiamo in Friuli. In Friuli, piccola marchetta Pro Radio Popolare, ci andremo con una ventina di ascoltatori della radio fra un paio di settimane e ci racconteranno alcuni scampoli della sua esperienza friulana. Uno ve lo racconto giusto per far capire la complessità di questo personaggio, no? Se si va al cimitero dove è sepolto, vicino c'è la tomba del fratello. Il fratello è stato ucciso dai partigiani rossi, lui era partigiano bianco, è stato ucciso dai comunisti. Pasolini diventerà poco tempo dopo militante del Partito Comunista, lì nello stesso paese dove adesso è sepolto, e infatti ebbe una grande idea, vicino alla chiesa fece mettere una bacheca dove metteva i comunicati del partito, molti scritti in friulano, tra l'altro. E a proposito di friulano, Luigi Cannillo in questi giorni ha fatto uno shanker di quelli velocissimi, è arrivato al terzo livello per quanto riguarda il friulano,
sì.
E dopo ci racconterà che cos'è per lui il collega Pasolini, poeta lui, poeta tu, ma prima ti chiederei di leggerci una poesia in friulano, visto che hai fatto questo shanker furlan.
Ome donzel, da Poesia Casarsa, che sono datate 42-43. Ome donzel, io inasto l'odor della ploia, a sospirata i pras di erba viva, inas tal spieli della roia. In quel spieli ciasarsa, come i prai di rosada, di timpantic a trima. La sot, io i vif di doul, lontan frut peccador, ta un ridis confortat. Ome donzel, serena la sera, attens la ombrena tai vecius murs, tal seil la luz a imbarlumis. in italiano, o me giovinetto, o me giovinetto, nasco nell'odore che la pioggia sospira dai prati di erba viva, nasco nello specchio della roggia, in quello specchio casarsa come i prati di rugiada, trema di tempo antico. Là sotto io vivo di pietà, lontano fanciullo peccatore, in un riso sconsolato. O me giovinetto, serena la sera tinge l'ombra sui vecchi muri, in cielo la luce acceca.
Ecco, abbiamo sentito questa poesia. Io rubo un'altra frase dal libro di Gianni Biondillo, dove scrive: per Pasolini, a proposito di poesia, per Pasolini abitare è un'esigenza poetica. Che cosa intendevi? Poi è chiaro che leggendo si capisce, ma glielo diciamo, gli chiediamo di dirlo anche per chi non ha ancora letto il suo libro.
Pensiamo che abitare ha la stessa radice di abito, no? Quanto è intimo in qualche modo il concetto di casa. Per un filologo, tra l'altro, come Pasolini, che era la poesia che abbiamo appena sentito, dimostra quanto fosse attento alla riscoperta e all'appropriazione, no, di questa lingua. Proprio come lui si cercava di appropriarsi di questa lingua, voleva appropriarsi di un luogo dove vivere, dove sentirsi davvero in pace, che è una cosa che non gli capiterà per tutta la vita, insisto. Lui cambia continuamente casa nel corso degli anni, fino ad arrivare, quando pensa che il mondo lo ha abbandonato e non lo capisce più e si sente un rudere, al punto di andare a comprarsi un rudere dove andare a vivere e morire. In realtà morirà, come sappiamo, tragicamente, viene sepolto non a Chia come voleva, ma a Casarsa della Delizia, tra l'altro a fianco alla tomba di sua madre. Quindi è un'esigenza poetica, perché ogni persona, dice in un'altra poesia, anche se vivessimo una vita dove tutti quanti ci trovassimo a parlare una lingua che non conosciamo più, appiattita, omologata, i legami profondi che noi abbiamo con le cose, con gli oggetti, con i luoghi, quelli che nascono nell'adolescenza, resteranno tuoi per sempre, sono i legami più intimi, più profondi. Quindi lui aveva bisogno di creare un legame intimo profondo con un luogo. Non è un caso che, quando dico che anche senza lingua e senza dialetto, lui cambia anche lingua dal punto di vista dell'artista. Nasce come poeta friulano, poi, perché innanzitutto lui era un poeta, poi su questo discutiamone, perché ogni volta che parlo con un poeta mi dice: sì, bravo, però era più bravo come regista. Poi parlo con un regista: no, come regista però era meglio come giornalista. Poi parlo con il giornalista: sì, come però è meglio il romanziere. Insomma, era sempre meglio qualcos'altro. Per me è stato un grandissimo poeta del Novecento. Da poeta, appunto, sentiva che da poeta friulano diventa poeta in italiano, non gli basta ancora, lo diventa romanziere, cerca continuamente una lingua dove esprimersi, cambia e diventa regista, quindi cambia linguaggio completamente. All'inizio, da giovane, addirittura dipingeva. Questo perché vi sto dicendo tutte queste cose? Perché poi, appunto, era anche autore di canzoni, è calciatore, tutte queste cose. Perché De Mauro scrisse in un suo saggio: Pasolini forse è stato il primo artista multimediale che abbiamo mai avuto in Italia. Che oggi, diciamo, multimediale, pensiamo un'altra cosa, ma la domanda che ci potremmo porre è: cosa farebbe oggi Pasolini di fronte alla multimedialità tecnologica? Un po' la aborrirebbe, un po' la utilizzerebbe, insomma, perché era affamato, curioso, affamato disperatamente di giungere alla verità, alla realtà delle cose.
Luigi, scusa, ma sei tirato in ballo a questo punto, sinteticamente, Pasolini come poeta, come lo mettiamo?
È un grande poeta. Quando morì, Moravia urlò davanti alla sua bara durante il suo funerale: un secolo produce un solo poeta e noi lo abbiamo perso, e noi è morto. Io non so se fosse il poeta del secolo, ce ne sono stati in Italia molti, però è un autore che dobbiamo leggere, come diceva Fortini in un suo intervento su Pasolini, leggetelo. E allora leggendolo potremo trovare anche all'interno della poesia linguaggi molto diversi. ed è questo un frutto della sua inquietudine, per quello che si diceva prima, il linguaggio visivo, il linguaggio del teatro, oltre che quello della poesia, del romanzo e del cinema. Ma all'interno dello stesso linguaggio è un grande innovatore, non solo in quello che ho letto, cioè nell'uso del dialetto friulano. Noi impropriamente diciamo friulano, in realtà lui, attraverso sia i suoi testi che il gruppo di persone che ha con sé, che le riviste che fonderà, tenderà a privilegiare, a mettere in luce il dialetto di Casarsa e di alcune località a lui vicine rispetto al dialetto di Udine, visto come egemone ingiustamente. Quindi è comunque un uomo che accende sempre una miccia nel linguaggio e nella sua azione.
Certo. Allora, ha citato una persona, allora tiriamolo un attimino fuori, segnatelo, mettetelo lì, Franco Fortini, track, dopo lo andiamo a riprendere. Camilla, Pasolini ha scritto alcune canzoni per i suoi film, alcune canzoni per la sua amica Laura Betti, ecco, una serata dedicata a Laura Betti, per esempio, giocando su Pasolini non solo, potrebbe essere un altro dei giovedì qua nel nostro auditorium. Quella che ci presenta adesso Camilla la conosciamo tutti nella versione di Domenico Modugno. Prima però c'è quell'accidente di strumento che va introdotto, ce lo dici tu, ce lo dice, non so se è microfonato. No, Camilla.
Sì. Allora, dunque, questo che vedete è un chitarco ed è uno strumento a corde che appunto Enrico, che è qui con me, ha costruito con le sue stesse mani, perché è liutaio oltre che musicista, quindi fondamentalmente è una sorta di chitarra a sette corde, dico bene, a sette corde, suonata con archetto, suonata pizzicata, ed è uno strumento che adesso scoprirete molto, molto potente. Noi ci siamo conosciuti proprio anni fa, io e Enrico, attorno a questa canzone.
Il chitarco, Galeotto fu il chitarco.
Galeotto fu il chitarco proprio per questo Cosa sono le nuvole.
Perfetto. Camilla Barbarito.
Grazie.
Io possa essere dannato se non ti amo, e se così non fosse non capirei più. Lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. Profumo che dà i spasimi, tu non fossi mai nata, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. Così il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io vi dico, finché sorriderò,
no, sarai perduta. Ma queste son parole. No, non ho mai sentito che un cuore affranto, si cura con l'udito, tutto il mio folle amore, lo soffia al cielo, lo soffia al cielo. Il mio folle amore lo soffia al cielo, lo soffia al cielo.
Camilla Barbarito nell'auditorium Demetrio Stratos. Ecco, recuperiamo, avevamo messo lì in un angolo Franco Fortini. Paolo Massari, poi vi spiego, vi ho detto che è il responsabile della trasmissione di poesie per Radio Popolare. E lui questa trasmissione l'ha messa in piedi perché ha una mission da tempo, che è quella di dare il giusto rilevanza che deve avere un personaggio come Franco Fortini. C'è chi gli piace Springsteen, a lui gli piace Fortini. C'è un nesso tra Fortini e Pasolini?
Appena appena. Si sono conosciuti qualche volta, hanno parlato. C'è stato un forte nesso e una forte amicizia e inimicizia tra Fortini e Pasolini. Un critico di Romano Luperini ha detto che Pasolini era una esibizione e Fortini era una inibizione, perché avevano proprio due lati poetici. In fondo il loro è stato sempre uno scontro fortemente poetico, mentre Fortini era un poeta dell'animo, sicuramente Pasolini era un poeta del corpo. E ovviamente, siccome Fortini era famosissimo per litigare con tutti, ovviamente si sono litigati a morte. Quindi che cosa è successo? Che lavoravano insieme, tra le tante cose, negli anni 50, scrivevano insieme su una rivista che si chiamava Officina, che era edita a Bologna, e si sono litigati sui fatti del 56 in modo feroce. Io a questo punto qui, visto che la cosa è di poesia, mi sono portato un paio di poesiole, più che poesiole si chiamano epigrammi, perché Fortini non perdonava. Allora gli ha scritto un paio di epigrammi al Fulmicotone, sono rapidissimi, ce li ho qua sul telefono, ve li leggo perché, tanto per farvi capire chi era lui, e dopo non la leggiamo perché è complicata, però ovviamente Pasolini gli ha risposto per le rime, sempre in poesia. Poi gli ha risposto ancora Fortini, e poi Fortini, poco prima di morire nel 93, ha scritto un saggio che si chiamava Attraverso Pasolini. E naturalmente Pasolini era morto e lui ha fatto la pace.
Cioè, questo è come i dissing dei rapper, no? Cioè...
sì. Io ve la racconto così perché secondo me è anche un pochettino... Però guardate, ascoltate Fortini come gliela raccontava su al Pasolini. Non imiterò che me stesso, Pasolini. Più morta di un inno sacro, la sublime lingua borghese è la mia lingua. Non conoscerò che me stesso, ma tutti in me stesso. La mia prigione vede più della tua libertà. E qui e il tono. L'altra, che era assolutamente più ironica ma tanto pungente uguale, è questa che gli scrisse nel 63. Ormai, se ti dico buongiorno, ho paura dell'eco. Tu, disperato teatro, sontuosa rovina. Eppure t'aveva lasciata il mio verso una spina. Ma va senza ritorno, perfetto e cieco. E lui gli risponde con la poesia della rosa, in cui si contempla Fortini, bla 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 bla. Quindi ovviamente litigio, ma per parlare di luoghi, mentre Pasolini è nato a Bologna e poi vissuto tanto a Roma, quindi poesie su Roma e le descrizioni quasi fotografiche, anzi quasi da quadro, ci sono, e se Luigi avesse voglia ne cava fuori una.
Adesso la prepara e poi ce la legge.
E Fortini invece è stranamente fiorentino di nascita, ma milanese d'adozione, quindi un poeta che ha scritto tantissime poesie che non vi leggo così.
Ce la legge subito, io ho lì l'orologio con cui...
Il pianto della scavatrice, volevi dire? Io ho qua davanti come un jukebox,
sì,
una tornata di poesie che posso... È della poesia del 56, insomma, appartiene a un periodo nel quale Pasolini trova un equilibrio formale e nello stesso tempo di visione e di rappresentazione di ciò che lo circonda. Solo l'amare, solo il conoscere conta, non l'avere amato, non l'aver conosciuto. Da angoscia il vivere di un consumato amore, l'anima non cresce più. Ecco, nel calore incantato della notte che piena qua giù tra le curve del fiume e le sopite visioni della città sparsa di luci, scheggia ancora di mille vite, disamore, mistero e miseria dei sensi. Mi rendono nemiche le forme del mondo che fino a ieri erano la mia ragione di esistere. Annoiato, stanco, rincaso, per neri piazzali di mercati, tristi strade intorno al porto fluviale, tra le baracche e i magazzini misti agli ultimi prati. Lì mortale è il silenzio, ma giù, a Viale Marconi, alla stazione di Trastevere, appare ancora dolce la sera. Ai loro rioni, alle loro borgate, tornano su motori leggeri, in tuta o coi calzoni di lavoro, ma spinti da un festivo ardore, i giovani, coi compagni sui sellini, ridenti, sporchi. Gli ultimi avventori chiacchierano in piedi con voci alte nella notte, qua e là, ai tavolini dei locali ancora lucenti e semivuoti. Stupenda e misera città, che m'ha insegnato ciò che allegri e feroci gli uomini imparano bambini, le piccole cose in cui la grandezza della vita in pace si scopre, come andare duri e pronti nella ressa delle strade, rivolgersi a un altro uomo senza tremare, non vergognarsi di guardare il denaro contato con pigre dita dal fattorino, che suda contro le facciate in corsa in un colore eterno d'estate. A difendermi, a offendere, ad avere il mondo davanti agli occhi e non soltanto in cuore, a capire che pochi conoscono le passioni in cui io sono vissuto, che non mi sono fraterni, eppure sono fratelli proprio nell'avere passioni di uomini che allegri, inconsci, interi, vivono di esperienze ignote a me. Stupenda e misera città, che mi hai fatto fare esperienza di quella vita ignota, fino a farmi scoprire ciò che in ognuno era il mondo. Una luna morente nel silenzio che di lei vive, sbianca tra violenti ardori, che miseramente sulla terra muta di vita, coi bei viali, le vecchie viuzze, senza dar luce abbagliano, e in tutto il mondo le riflette lassù, un po' di calda nuvolaglia. È la notte più bella dell'estate. Trastevere, in un odore di paglia, di vecchie stalle, di svuotate osterie, non dorme ancora. Gli angoli bui, le pareti placide, risuonano di incantati rumori. Uomini e ragazzi se ne tornano a casa, sotto festoni di luci ormai sole, verso i loro vicoli, che intasano buio e immondizia, con quel passo blando da cui più l'anima era invasa, quando veramente amavo, quando veramente volevo capire. E come allora scompaiono cantando.
Siamo probabilmente collegati telefonicamente con Giandomenico Curi, che salutiamo. Giandomenico, benvenuto tra noi.
Buonasera e grazie di avermi invitato.
Giandomenico è autore di un libro in cui racconta la storia dell'incontro tra Giovanna Marini e Pierpaolo Pasolini. Il titolo del libro glielo faccio dire a lui, perché non è facile da dire.
Beh, c'è una frase in lingua friulana che
dice, te lo faccio dire a te che sei di Roma.
Sì, è un colore smarrito. Il mio paese è un colore smarrito.
Senti, prima di parlare del libro, ti chiederei di presentare la canzone che ci andrà a interpretare adesso Camilla Barbarito.
Assolutamente, sì. No, infatti ero già pronto per partire con il lamento per la morte di Pasolini.
Come nasce questa canzone?
Nasce questa canzone subito dopo la morte di Pierpaolo. Loro si erano conosciuti solo qualche tempo prima e c'è un programma di lavoro insieme, soprattutto sulle poesie friulane, ma poi questa morte interrompe tutto. E Giovanna dice: potevo solo piangerlo, dice. Ed è infatti quello che fa poi con il lamento per la morte di Pasolini, un brano che è importante perché ci permette di analizzare sia il legame fortissimo che si crea tra i due, e sia anche il lavoro di rielaborazione e riscrittura dei materiali tradizionali che Giovanna Marini stava portando avanti in quegli anni. Perché il testo parte proprio da un testo tradizionale orale, quindi è un'orazione in qualche modo che lei recupera, un'orazione abruzzese. Ed è un tipo di operazione che è così geniale, così originale, da garantire un risultato assolutamente straordinario, sia a livello musicale che a livello emotivo. Quindi la Marini utilizza questo modulo di una passione contadina, l'orazione di Santo Donato, seguendo esattamente l'impianto narrativo del testo, che è quello del cosiddetto orologio della passione, che vuol dire, cioè, dividere in 24 ore la passione di Nostro Signore, così come si trova in molti libri di devozione, a cominciare per esempio da quello di Sant'Alfonso dei Liguori. E questo per mettere in evidenza uno per uno un po' tutti i patimenti che Gesù affronta nel suo cammino verso la croce. La versione utilizzata da Giovanna è quella registrata da Cesare Bermani, che era un mitico ricercatore del nuovo canzoniere italiano, nella zona di Teramo nel 65. Si tratta di una passione contadina, legata cioè alle passioni della Settimana Santa, alle processioni del Cristo morto e così via. Una passione povera, ma vera, tenera, desolata, con le ore che man mano passano, avvicinando inesorabilmente il momento della morte. La povera vittima, che poi è il protagonista stesso che racconta la storia, ha perso le forze, ha perso i sentimenti, è passata la morte a visitarla e a confermare burocraticamente e disperatamente la sua fine. Ma non c'è solo lui, c'è anche la casa, i familiari, il medico, gli amici, la povera madre, la confessione prima di morire, insomma tutto il rosario infinito della miseria contadina. Ed è da questo canto che Giovanna, di questo canto appunto di devozioni, questo canto popolare, che Giovanna parte E la sua intuizione è quella di intervenire sul testo e soprattutto sulla musica, come vedremo, con l'intelligenza di una musicista, qual era lei. Ricordiamoci che lei viene dall'Accademia, quindi c'è una preparazione incredibile, ma che ha anche già una buona esperienza dei suoni contadini. Ed interviene sui due livelli, personale e sociale, di questo canto, fino a trasformarlo in una cosa completamente diversa, moderna, terribile, ma con dentro ancora intatta, diciamo così, tutta la tenerezza contadina di cui Pasolini era innamorato. E dopo i primi versi, dopo i primi tre versi, famoso persi le forze mie, persi l'ingegno, eccetera, ecco che scatta l'orologio della passione. Le 11 le volte che l'ho visto, gli vidi in faccia la mia gioventù, le 11:15 io mi sento ferito, davanti agli occhi ho le mani spezzate, le 11:30 mi sento morire, la lingua mi cercava le parole, mezzanotte mo da confessare, cerco perdono dalla madre mia, e così via. Vedete che è perfino inquietante scoprire come gli elementi narrativi dell'orazione vanno man mano a, in qualche modo, a rimodellarsi quasi spontaneamente sulla vicenda della morte di Pasolini. Quando dice le 11 le volte che l'ho visto, gli vidi in faccia la mia gioventù, non si può non pensare a Pino Pelosi. E poi le ferite, la confessione, la richiesta di perdono dalla madre. Ecco, si adattano tutti ai particolari biografici del poeta friulano e rinforzano in una dimensione, se volete, di epica popolare, un'immagine in qualche modo demoniaca e insieme angelica che la figura di Pasolini ha sempre proiettato intorno a sé. E infine, se prendiamo due strofe come la quinta e la sesta, ci rendiamo conto della capacità straordinaria di Giovanna di coniugare perfettamente la suggestione originale del modulo chiuso dell'orazione popolare con un testo invece più mobile, più aperto, moderno, capace di leggere e mantenere il fluire dell'antica orazione, ma contaminato, arricchito di nuove interpretazioni ugualmente intense e drammatiche. Questi sono i versi velocissimi. Mezzanotte mo da confessare, cerco perdono dalla madre mia. E questo è un dovere che ho da fare, mezzanotte, mo da confessare, ma quella notte volevo parlare, la pioggia, il fango e l'auto per scappare, solo a morire lì vicino al mare, ma quella notte volevo parlare. Ecco, si passa dalla tenerezza del rapporto penoso e affettuoso con la madre alla cronaca feroce, ma non meno affettuosa e penosa della morte sulla spiaggia all'idroscalo.
Gian Domenico, noi ti ringraziamo.
Parte dedicata al testo, diciamo così.
Certo. Noi ti ringraziamo, ricordiamo ancora il tuo libro, El me país a el culur smarit, chiedo venia. Pierpaolo Pasolini e Giovanna Marini, un libro in cui Gian Domenico racconta la storia dell'incontro tra questi due personaggi straordinari, in piccola parte avvenuta attraverso incontri reali, ma soprattutto attraverso la messa in musica dei testi di Pasolini da parte di Giovanna. Camilla.
Persi le forze mie, persi l'ingegno, la morte mi è venuta a visitare. E leva le gambe tue da questo regno. Persi le forze mie, persi l'ingegno, le 11 le volte che l'ho visto, ti vidi in faccia la mia gioventù. Oh Cristo, me l'hai fatto un bel disgusto, le 11 le volte che l'ho visto. Thank you.
Le 11:30 mi sento morire, la lingua mi cercava le parole, e tutto mi diceva che non giova. Le 11:30 mi sento morire, a mezzanotte mo da confessare, cerco perdono dalla madre mia, e questo è un dovere che ho da fare. Io a mezzanotte mo da confessare, ma quella notte scappare, l'auto per scappare, sono a morire lì vicino al mare, lì vicino al mare, ma quella notte volevo parlare, volevo parlare. Persi le forze mie, persi l'ingegno, la morte mi è venuta a visitare, e levo le gambe tue da questo regno. Persi le forze mie, persi l'ingegno.
Camilla Barbarito. Ed Enrico Allorto al chitarco. Abbiamo ancora pochi minuti, avremo ancora tante cose da dire, ma cerchiamo di andare a chiudere continuando il nostro viaggio. Abbiamo accennato al Friuli, abbiamo accennato a Roma. Torniamo da Gianni Biondillo, autore di Pasolini, Il corpo della città. Per quanto riguarda invece l'ultima, no, diciamo, meta di Pasolini, quella che prima sinteticamente abbiamo chiamato la sua passione per il terzo mondo. Per esempio, in un capitolo parli del viaggio in India, il viaggio in India insieme a Elsa Morante e Alberto Moravia. Rientrava già in questo periodo, no, quando aveva bisogno di universi altri.
Allora, il viaggio in India è stato in qualche modo la chiave di volta del cambiamento che ha Pasolini nei confronti del rapporto prima amoroso, poi sempre più disperato nei confronti dell'Italia. È la prima volta che fa un viaggio così importante in una civiltà completamente diversa da quella europea, insomma, e ha una vera e propria folgorazione. Non è un caso che Pasolini va in India e torna e scrive questo libro. Contemporaneamente anche Moravia scrive un libro, ed è interessante solo i titoli per farvi capire come fossero due persone, per quanto amiche eccetera eccetera, molto diverse. Moravia scrive Un'idea dell'India, Pasolini scrive L'odore dell'India, che è tutta un'altra cosa. Già dai titoli si capisce come si predispone Moravia, che è quello che incontra la personalità, il politico, l'intellettuale, il poeta. Invece Pasolini si butta per le strade indiane, e lui dice si fa scalfire la cornea dalla realtà. Allora, in questo passaggio c'è tutto il Pasolini che non riesce neanche più a dire le cose con le parole. È qui che lui diventa un regista, al ritorno dall'India diventa un regista e ricomincia il suo viaggio da capo, parte da Roma, a Cattone, Mamma Roma, eccetera, eccetera, per poi appunto andarsene definitivamente. Andarsene dove? Alla ricerca di civiltà che fossero alternative a quella omologatrice che veniva in qualche modo dal capitalismo avanzato del secondo dopoguerra. Cioè sostanzialmente quei tipi di civiltà alternative da tutti i punti di vista, oppure nell'immersione nella storia. Questa è un'altra cosa molto interessante. Pasolini è stato un visionario. Pasolini è in un certo senso il poeta e lo scrittore e l'intellettuale più inattuale che noi abbiamo in questo momento, eppure il più letto di tutti. Chi legge più Moravia? Non legge più nessuno Moravia, no? Perché? Perché la capacità profetica che hanno appunto tutti i profeti, quale è lui, è di avere delle visioni del futuro che in quel momento, mentre lui le aveva, erano incomprensibili anche ai suoi dai Fortini, dai Calvino, che erano i suoi amici più cari. Fortini giustamente diceva: ho paura dell'eco perché tu sei una disperata rovina, no? un teatro antico. Aveva ragione nella mente razionale marxista di Fortini. Dice: ma dove ti stai buttando? In quale recesso, in qualche modo, delle passioni umane ti stai buttando? Non ha nessun senso. Ma Pasolini aveva capito che cosa? Che l'arrivo di questa cultura capitalistica non era l'ennesima stratificazione della nostra storia millenaria, era una specie di maglio che distruggeva tutto il nostro passato. Allora lui cercava di fissare nelle sue immagini, nei suoi film, nelle sue parole, no? Tutto quello che andava perduto. Ecco perché poi va a Sana'a e fa quel documentario bellissimo sulla difesa delle mura di Sana'a, che Sana'a poi diventerà patrimonio dell'UNESCO, per dire, cioè, ovunque va lui lascia. Dice: ma tu sei contro il progresso. Invece oggi, oppure pensate a quello che ha fatto con Matera e i sassi di Matera nel Vangelo secondo Matteo. In quel momento erano considerati una vergogna nazionale e grazie al suo film Matera è diventato una specie di luogo della cinematografia mondiale e oggi tutti andiamo a Matera ad ammirare i sassi. All'epoca erano abitati da topi e cose di questo tipo, insomma. Allora, questa è la forza di Pasolini, nel suo disperato desiderio di creare una specie di abaco, di creare un grande vocabolario delle forme che stiamo andando a perdere nel nome di questa modernità che per lui dice: questo è sviluppo ma non è progresso. Ed è per la prima volta un intellettuale di sinistra dissocia la parola progresso alla sinistra. Lui dice: oggi noi dovremmo, in quanto intellettuali di sinistra, difendere la tradizione, che in quel momento era pura rivoluzione come pensiero, come messaggio. Come difendere la tradizione? Sì, difendere non tanto il grande monumento, il Duomo, ma difendere questo muretto che è stato tirato su da mani contadine, difendere questo selciato che è stato messo giù da mani popolari. Era la difesa del paesaggio italiano che si stava distruggendo insieme alla distruzione di tutti i dialetti italiani. Lui viveva come una ferita infinita questa cosa. Ecco perché appunto poi va in Persia, va a Isfahan, va in tutti questi luoghi a cercare ancora quella purezza che sentiva aver perduto completamente in Italia.
Luigi, ci sta ancora una poesia, perché siamo proprio quasi sui titoli di coda.
Una poesia che fa vedere uno degli aspetti di Pasolini che comunque rimangono fuori da questa ora e almeno alla fine, ed è il Pasolini polemista, il Pasolini strettamente politico di questa breve poesia, Alla mia nazione, che è uscita nel 61 nella raccolta La religione del mio tempo, quindi sono passati diversi decenni, sembra proiettata nel futuro di quest'anno. Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente, ma nazione europea. E cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti, governanti impiegati di agrari, prefetti codini, avvocatucci unti di brillantina e piedi sporchi, funzionari liberali, carogne come gli zii bigotti. Una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino. Milioni di piccoli borghesi,
come milioni di porci pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti tra case coloniali scrostate ormai come chiese. Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti. Proprio perché fosti cosciente, sei incosciente. E solo perché sei cattolica, non puoi pensare che il tuo male è tutto il male, colpa di ogni male. Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo.
E con questa poesia siamo arrivati veramente sui titoli di coda. Live Pop la settimana prossima, giovedì, vedrà qua sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos Lello Analfino. Per chi si ricorda gli anni in cui Catania era la Seattle de Noartri, lui era il frontman dei Timoria, un gruppo che ha fatto la storia del... dei Timoria. Era il frontman dei Timoria, insisto, perché ho fatto oggi il comunicato stampa, o ho scritto una cagata o era, facciamo che era dei Timoria, no, ma era dei Timoria. E poi farà Pandan, avete visto che abbiamo il pusher di Arancini qui sopra, e quindi sarà proprio una settimana, un giovedì siculo quello della settimana prossima. Io chiudo con un'ultima canzone, ricordando che abbiamo detto che con gli ascoltatori di Radio Popolare andiamo in Friuli. In primavera faremo un viaggio sulle geografie romane di Pasolini e andremo in un sostanzialmente non luogo, perché non so come altro definire il Mandrione, e c'è una canzone che è proprio dedicata a questo quartiere. Lui non ci ha mai abitato al Mandrione, ci andava spesso a passeggiare, e con questa canzone io ringrazio Camilla Barbarito, ringrazio Enrico Allorto, Gianni Biondillo, Gian Domenico Curi, Luigi Cannillo e Paolo Massari, che sono stati quest'oggi con noi qua a Live Pop. Grazie, ci salutiamo qua e partiamo con la canzone interpretata anche questa volta da Gabriella Ferri. Un grazie anche a Niccolò Guffanti per la regia. Grazie, a giovedì prossimo.
Eccimi, 34, tutta nuda e fragile fino all'osso de guazza, intorno a me che c'è, quattro muri zozzi, un tavolo, un bidet, fileve, si c'è sei, guarda me da sozzo e pianto, abita di me, e non so niente e te. Sous-titrage Société Radio-Canada.